10:47, un saluto a Victor dall'altra parte del telefono. Buongiorno, stai bene?
Buongiorno, sì, tutto a posto. Voi?
È tutto a posto, poi cerchiamo qui di sopravvivere fra un rogo e l'altro, ma insomma, facciamo il possibile. Senti, allora, con te anzitutto per raccontare un po' queste ennesime elezioni di domenica scorsa che lasciano profilare all'orizzonte forse altre elezioni ancora. E che dire, dovevano essere un po' una risoluzione della situazione politica spagnola, invece niente di tutto questo, giusto?
Beh sì, diciamo che la decisione del Partito Socialista Spagnolo di tornare a convocare elezioni non è stata forse la scelta più azzeccata. Dentro i suoi calcoli lui si immaginava di aumentare i suoi voti, quindi prendere più peso e poter così avere più capacità contrattuale per stabilire un governo socialista e diciamo dare stabilità al paese. In realtà le cose non sono andate proprio per il verso giusto, quindi il suo partito in realtà invece di aumentare il numero di seggi l'ha ridotto, passando da 123 a 120. C'è stata una riduzione anche da parte dei partiti diciamo più affini, o almeno politicamente, come Podemos, che a seguito della rottura interna con una seconda lista, Más País, ha visto il numero ridursi da 42 a 35, e dall'altra parte quello che invece abbiamo assistito è stato un aumento abbastanza considerevole da parte di Vox, che ha raddoppiato i risultati passando da 24 a 52 seggi. Il PP ha aumentato i voti e Ciudadanos si è preso una mazzata, diventando praticamente dal terzo partito al quarto quinto. Quindi è una scenario che è tutt'altro che facile ora, perché rimettere diciamo assieme i pezzi per trovare questi 177 seggi per avere così un nuovo presidente dello Stato spagnolo non è assolutamente facile.
Questo no, si parlava appunto dopo le penultime elezioni di un'intesa possibile fra socialisti e Podemos, che poi non c'è stata per le ragioni che hai illustrato tu, ma è ipotizzabile anche a livello di governo di minoranza, oppure non è fattibile? Dici belle domande.
Allora, a livello di numeri,
cioè, perché ci sembra l'unica coalizione possibile in questo momento, ce ne sono altre alternative?
Che in realtà, allora, dobbiamo uscire un pochettino secondo me dalla logica della coalizione. Noi in Italia abbiamo abbastanza cultura delle coalizioni, dei governi misti e quant'altro. Qui nello Stato spagnolo, da quando c'è la democrazia, dopo la transizione, i governi sono sempre stati monocolore, quindi questa volontà di fare un governo di coalizione anche in proporzione tra i seggi del Partito Socialista e di Podemos è culturalmente difficile. L'altra parte difficile è che comunque numericamente non arriva, perché stiamo parlando di 120 più 35, bisognerebbe aggiungere altri partiti, tra cui gli indipendentisti, Esquerra Repubblicana di Catalunya, vedere degli accordi con dei possibili neoliberali del PNV, si potrebbe anche cercare qualcosa così, però soprattutto bisognerebbe parlare con la destra per chiedere almeno una sospensione del Partito Popolare e anche magari di Ciudadanos. Quindi non ci sono dei numeri facilissimi per quadrare la cosa, anzi
è complicata, ecco.
È complicata, sì.
E quindi si tornerà a rivotare, cioè un po' una sorta di eterno giorno della marmotta, fra l'altro poi all'interno in tutto questo di una situazione esplosiva come quella della Catalogna, che è scoppiata diciamo fra un'elezione e l'altra. Si sapeva benissimo che sarebbe scoppiata, però forse non con questa intensità, quindi è una situazione particolare.
Non si sa se si tornerà a votare. Ora ci sono 2 mesi di tempo per poter trovare degli accordi, delle negoziazioni. Ci sono molti scenari che sono messi diciamo sul tavolo. Uno è soprattutto parlare con il centrodestra moderato, che decida di astenersi per permettere un governo di Sanchez, fatto magari poi con un sostegno esterno in linea sulle grosse coalizioni. Più che altro però dal punto di vista spagnolo sarebbe un governo socialista di minoranza abbastanza importante. Ci sarebbe questa possibilità di fare dei nuovi accordi con tutte le forze anche regionaliste, indipendentiste, per mettersi assieme a Sanchez, però dal mio punto di vista è abbastanza improbabile, perché abbiamo visto abbastanza chiaramente che Sanchez in primis non è ascrivibile al gruppo della centrosinistra, al blocco della sinistra, perché la sua linea è molto più in centro. quindi analizzare il Partito Socialista come un partito socialista di per sé o di sinistra è sbagliato, quindi non ha troppa intenzione di parlare con i partiti indipendentisti e nazionalisti. Quindi la situazione è, diciamo, complessa, perché dipenderà da quello che vorrà fare la destra. Vediamo chiarissimamente anche che ipotizziamo una grossa coalizione o un accordo tra PP e Partito Socialista per la stabilità economica del paese. Chi sarebbe il capo dell'opposizione? Santiago Abascal, il partito di estrema destra Vox. Quindi ci troveremmo una coalizione di centrodestra con all'opposizione un'estrema destra, che assolutamente non è una cosa auspicabile da un punto di vista, diciamo, di sinistra, anche socialdemocratico, non dico rivoluzionario. Quindi dovremo vedere quello che succederà in questi mesi. Ora, inizialmente, già le prime dichiarazioni sono state fatte da Sanchez di una: potremmo iniziare a parlare con i nostri possibili più alleati, più vicini affini, che è Podemos, però sappiamo perfettamente qual è la visione e l'abbiamo vista anche nei mesi passati. La intenzione è che Podemos debba votare la fiducia al governo senza chiedere nulla in cambio, neanche un piccolo sottosegretario di qualche ministero. Quindi sarebbe comunque una cosa che io vedo nei dubbi dalla realtà di Podemos che possa accettare, anche perché la volontà di Podemos è, visto che è in calo continuo da tutte le elezioni dal 2014 fino ad ora, cercherà in qualche modo di toccare un pochettino qualcosa di potere per ristabilire e recuperarsi e non finire come è finito il partito di Ciudadanos, che sta passando praticamente quasi nel dimenticatoio.
Sì, vedremo. Fra l'altro con una rapidità incredibile, perché ne parlammo insieme, ti ricordi dell'avvento di Ciudadanos e di Ciutadans in Catalogna? Era in fondo pochi anni fa. Fa un po' impressione.
È stata una cosa molto lampo, nel senso, visto anche chiaramente come si è spostato Ciudadanos, ha aperto, diciamo, le porte a buona parte della narrativa sviluppata poi da Vox, quindi dall'estrema destra, criticando fortemente le posizioni tanto del Partito Popolare come del Partito Socialista, perché non erano abbastanza duri con la questione catalana, e poi si sono trovati qualcuno che erano più di destra di loro, che dicevano: noi siamo fascisti, senza nessun rimorso, e quindi si sono mangiate in patate.
Questo è importante sottolinearlo, perché poi anche qui, diciamo, nella consueta poca attenzione che si conferisce al mondo politico spagnolo, diciamo, l'analisi che fanno in molti è: ecco, vedete, c'era un partito moderato, liberale ed europeo come Ciudadanos che è stato che è crollato, e l'estrema destra di Vox invece è salita. In realtà ci sembra proprio che sia una relazione stretta fra le due forze politiche.
È un vaso comunicante, essenzialmente. Era sicuramente più neoliberale Ciudadanos, parlando al passato è un po' strano, però è sicuramente più neoliberale Ciudadanos che Vox, senza dubbio. Loro sono più conservatori, però a livello di discorso della difesa della patria, della difesa della nazione, non c'è nessuna differenza. Una delle grandi frasi anche comiche che disse, credo un annetto fa, il leader di Ciudadanos: io non vedo persone, non vedo bianchi e neri, non vedo cataloni, io vedo solo spagnoli. È una cosa di per sé un po' assurda, perché abbiamo un territorio fortemente diverso, con lingue differenti, con gente che rivendica una nazionalità differente, anche degli stati differenti. Parlare di "io vedo solo spagnoli", come dire "io non vedo bianchi e neri, vedo solo spagnoli". Quindi è già di per sé una costruzione di un nazionalismo spagnolo banale, semplice, che apre le porte poi a un nazionalismo classico, più conservatore, di linea dura, che è quello che ha Vox. Oltretutto, questo numero di 52 rappresentanti è un numero durissimo, perché per portare delle leggi al Tribunale Costituzionale ci vogliono lo chiedono dei giudici o al Presidente del Governo o 50, o almeno 50 deputati. Quindi Vox potrebbe impugnare qualunque legge fatta nel passato e nel presente e portarla nel Costituzionale, cosa che mette a rischio buona parte di tutti i diritti del mondo dei diritti civili, quindi dalle coppie LGBT ai diritti delle donne, alla violenza di genere, eccetera, eccetera. Cioè è un pericolo abbastanza forte. Questa, diciamo, apertura è stata a Ciudadanos a farla, con un discorso nazionalista che era più nazionalista del PP.
Senti, in tutto questo poi l'analisi delle elezioni non può sorvolare sul fatto che nei due territori più caldi, diciamo la Catalogna e il Paese Basco, i risultati elettorali sono stati molto differenti rispetto a quanto avvenuto a livello statale. Sono andati molto bene tutte le forze, diciamo indipendentiste, autonomiste, chiamiamole come vogliamo, e anche le formazioni di sinistra nel Paese Basco. Addirittura i tre partiti di destra non eleggono neanche un deputato, la Navarra, che è stata una roccaforte dei conservatori, elegge come deputata la mamma di uno dei ragazzi di Alsasu, di cui abbiamo parlato tante volte. Ecco, diciamo, c'è anche una separazione elettorale forse che sta prendendo piede in maniera ancora più radicale che in passato fra questi territori.
Sì, sicuramente a livello di rappresentanza. Il problema di fondo permane perché, nonostante la evidente rappresentanza istituzionale, poi comunque non c'è una reale capacità di discorso, dialogo e di risoluzione di queste differenze territoriali in ambito nazionale, nel senso non numericamente sempre i seggi che avranno questi territori saranno minori rispetto a quelli del resto dello Stato spagnolo, non potranno mai portare nessuna istanza di nessun tipo per mettere in questione possibilità di cambi ed effetti, non dico solo referendari, però anche di ambito sociale, come nel Paese Basco il problema della punizione delle prigioni, quindi la continua dispersione che viene utilizzata su tutte le persone dell'ambito della schiera avversaria, quindi questione sempre di diritti civili umani. Numericamente, nonostante ci sia questa differenza evidente, non c'è una soluzione, ma perché il sistema stesso a livello di rappresentazione elettorale non permette questo. Poi dall'altra parte c'è sempre il gioco dei numeri, che a me fa abbastanza sorridere, sulle questioni ad esempio catalana, il totale dei rappresentanti dei votanti dei partiti indipendentisti non è il 50%, è di meno. Beh, sì, ok, è vero, però dall'altra parte neanche i partiti chiaramente unionisti arrivano al 50%, perché ci sono dei partiti che si definiscono federalisti repubblicani, che sono nel mezzo, che sono circa un 10%, quindi hai un 42 da una parte, un 37 dall'altro, e quindi non, cioè, è sempre un trucchetto dei numeri per cercare di giustificare uno status quo attuale che sta mostrando quello che è in realtà essenzialmente un modo per non risolvere conflitti politici in maniera democratica, ma tramite repressione e tendenze verso la destra anche a livello istituzionale.
Senti, tutto questo diciamo appunto sullo sfondo di una situazione catalana che continua ad essere, oddio, scusate, come dire, piuttosto effervescente, per usare un eufemismo. Oggi la notizia è di blocchi addirittura alla frontiera fra Stato spagnolo, la frontiera nella Catalogna fra Stato spagnolo e Stato francese. Arrivano anche notizie per quanto riguarda forme di censura che si fanno sempre più feroci. Come dire, è pesante questa situazione, immaginiamo, per voi che state lì, e la confusione del quadro politico non aiuta certo a essere ottimisti, o no?
No, sì, pesante, la situazione non è assolutamente delle migliori, anche se comunque la gente continua a vivere, a lottare uguale, nel senso, abbiamo visto negli ultimi giorni un nuovo decreto legge fatto dal governo ad interim di Pedro Sanchez, che diventa un nuovo controllo delle pagine web e dei server utilizzati, quindi senza un ordine del giudice, quindi in maniera semplicemente per questione di ordine pubblico, con una chiara intenzione di cercare di smobilitare il movimento indipendentista catalano. Abbiamo visto come le azioni dall'altra parte convocate dal Tsunami Democratico, quindi questa piattaforma in cui non sappiamo esattamente chi c'è dietro, chiede di fare delle azioni violente come bloccare la Junquera, quindi la via principale di accesso di buona parte delle merci, anche portando materiale di mercato nella Catalogna, che ora sono stati deviati e devono entrare da San Sebastian, quindi devono fare un giro abbastanza largo per andare in Estaleria, quindi con dei importanti effetti economici. Non c'è una sensazione, diciamo, di risoluzione politico, è una situazione complessa più che altro perché è stagnante, cioè, non esiste dalla parte, diciamo, istituzionale, da parte dello Stato spagnolo, la volontà di risolvere in maniera democratica o anche solo dialogata questo conflitto, nonostante anche gruppi come Podemos o quant'altro dicono dobbiamo tornare al dialogo, senza specificare qual è l'argomento di questo dialogo, e dall'altra parte comunque si vede anche una lontananza da parte di tutti quei valori dell'Europa, della democrazia, della sovranità, dell'uguaglianza, che ci hanno venduto per anni, che in realtà sembra che nella pratica non esistano. Qui la sensazione comunque è, nonostante sia passato un mese dal risultato della sentenza, con gli alti e bassi della fluttuazione c'è una continua mobilizzazione che non vuole fermarsi. C'è stata fatta una campata che ricordava molto quella degli Indignados del 2011, quasi lo stesso numero di tende, che è durata circa più di una settimana. Poi ora sono andati ad accampare un'altra volta sulla frontiera, ieri sono stati lì più di 24 ore tra la gendarmeria, i CRS francesi e la polizia nazionale, in Mossul de Squadra della parte invece spagnola. Quindi è una situazione abbastanza complessa, e quello che secondo me manca è la risoluzione politica e soprattutto anche la risoluzione, diciamo, internazionale, senza comprendere quanto è importante a livello di valori, soprattutto da un punto di vista di sinistra, la risoluzione di questa situazione.
Ah sì, qui c'è proprio la politica dello struzzo, però poi insomma se lo struzzo passa troppo tempo con la testa sottoterra finisce per soffocare, ecco, per forza di cose. Victor, l'ultima cosa prima di lasciarti: le formazioni politiche, diciamo, della sinistra progressiste di Catalogna, c'è anche la CUP stavolta che ha eletto dei rappresentanti al Parlamento. Che cosa danno l'intenzione di voler fare nei tempi a venire, se diciamo hanno dato mostra?
Beh, allora diciamo che le dichiarazioni della CUP, quindi della sinistra anticapitalista indipendentista catalana, sono state quelle di essere ingovernabili, quindi di non permettere un governo dello Stato spagnolo e mantenere questa situazione di instabilità il più lungo possibile. È chiaro che comunque avranno solo due seggi, che è un numero limitato, perché è quello che sono riusciti a ottenere e che non potrà essere utile in situazioni congiunturali complesse, però ancora diciamo non avrà una grande possibilità forse di azione. L'intenzione principalmente è questa: non permettere un facile governo di Sanchez per mantenere questa repressione che si sta sviluppando da parte diciamo trasversale di tutti i blocchi dello Stato spagnolo, tanto lo Stato profondo a livello giudiziario come diciamo quello un pochettino più legato al governo, come ad esempio la fiscalia, quindi il pubblico ministero. Quindi vedremo quali sono realmente le intenzioni. Ora, considerando che comunque è un partito abbastanza minimo e i giochi forse sono così complessi che non sono questi due voti quelli fondamentali, perché a Pedro Sanchez mancherebbero molti altri più voti ancora, e dubito che andrà a parlare con quelli che sono gli anticapitalisti, diciamo i cattivoni dell'estrema sinistra, per cercare di risolvere la questione. Però vedremo anche quelle poi saranno le capacità che potranno avere per cercare di imporre un discorso e una narrazione. Abbiamo visto come nel Parlamento catalano sono tre rappresentanti all'epoca, che percentualmente è un numero maggiore, certo, però sono riusciti a imporre dei discorsi e dei concetti a diciamo la destra neoliberale catalana, come disobbedienza, come non violenza, come pratica, come forzare e quant'altro, che nessuno si immaginava. E ora ci troviamo veramente a delle azioni non violente per avanzare sulla questione dei trenti anche rappresentanti del centrodestra neoliberale catalano. Quindi vedremo se si riuscirà a fare questo lavoro, che potrebbe essere diciamo un modo per controbilanciare in qualche modo l'estrema destra di Vox.
Eh sì, beh, sempre se glielo lasceranno fare, perché insomma con i baschi all'epoca, beh, che erano altri tempi, ma insomma si utilizzarono diciamo forme più radicalmente violente per evitare una voce difforme nel Parlamento spagnolo.
Sì, vedremo quello che vorrà fare Vox, perché con i numeri che ha potrebbe cercare di portare in qualche modo a un altro ritorno alle legalizzazioni dei partiti indipendentisti o non prettamente costituzionalisti. Vedremo.
Senti, ci confermi, poi entriamo nel delirio elettorale e non si finisce più, però magari alcuni dati sono interessanti. Ci confermi che Vox a Barcellona ha preso più voti nei quartieri più ricchi e nei quartieri più poveri della città, oppure sono notizie prive di fondamento?
Allora, è sempre difficile sì. Analizzare correttamente questi dati, nel senso bisognerebbe vedere bene in che punti l'ha preso, nel senso, da quello che io ho visto, se si fanno le divisioni per i municipi di Barcellona, i 9 municipi, buona parte dei voti li ha presi diciamo nei quartieri più ricchi, nella zona diciamo di Pedralbes. Però ci sono momenti puntuali, come che sono ad esempio la zona dove ci stanno i militari, il quartiere del Bruc, certo. O la zona dove c'è la commissaria della Guardia Civile, che lì vengono presi più punti, e sono in zone un po' più periferiche, quindi si genera un pochettino questa narrazione del lo prendono dove ci sono i ricchi, dove ci sono i poveri. È difficile come lettura immaginarsi che qualcuno prima voti Ada Colau, poi gli indipendentisti, poi voti Vox.
Sì.
È un po' una cosa strana. C'è sempre questa tendenza in realtà dei quartieri ricchi, sto dicendo soprattutto della parte di Pedralbe, che sono zone storicamente legate al franchismo, perché è lì dove vennero collocati tutti i tanti borghesi catalani come i borghesi spagnoli dopo l'occupazione di Barcellona per costruire la città, che era la prima zona da dove arrivarono i carri armati, e da lì iniziarono a fare tutti i loro traffici, commerci, per costruirsi una città, arricchirsi e quant'altro. Quindi in quelle zone sì, è chiaro. Degli altri punti è per una questione, diciamo, legata più alla presenza militare che alla presenza, diciamo, popolare. È anche vero che la cosa divertente è che il rappresentante Ignacio Garriga di Vox a Barcellona è una persona razzializzata, perché tu dici, vabbè, è una persona nera, con la pelle scura, razzializzata, come è possibile, come la lega? In realtà stiamo parlando di una persona che è sempre stata legata alla borghesia di estrema destra catalana, che è sempre stata legata col franchismo, quindi non è nessuna novità il fatto di essere stati adottati proprio per stare in una determinata classe sociale ti porta in un'altra posizione. Quindi anche queste cose vanno lette con attenzione, non con maniera superficiale, tipo no, anche i poveri ora si sono stancati dell'indipendentismo, che è sempre sta storia, che è sempre stata detta, ma in realtà non esiste una misura reale, l'unica sarebbe un referendum per chiudere sta menata, questo dibattito, certo, in maniera falsa e strumentale.
Sì, no, perché poi appunto uno si limita ai titoli, oppure diciamo leggi le mappe della città però senza saperle leggere, appunto, se non sai che in un determinato quadrante ci stanno militari, figli di militari, parenti di militari, poi non capisci neanche bene come possano
ci sono zone anche limitate, certo. Tartoso nella zona alta di Sarriá, dove hanno messo tutti i figli dei militari degli anni 70-80, è una cosa molto molto, cioè sono veramente quattro strade in croce e lì c'è una percentuale altissima, l'ho capito, però c'è sta narrativa, quella di no?
Sì.
Le mondine, certo. La Guardiola, tutte cose che poi in realtà non c'è una lettura profonda della realtà.
Sì, poi appunto è tutto funzionale a quel tipo di lettura, ovviamente. Poi quando tiri fuori qualcosa di difforme, cioè, va in cortocircuito. Va bene, Victor, ti ringraziamo moltissimo, ci avremo tante cose da raccontare, immagino, nelle prossime settimane staremo qui.
Esattamente.
Buon lavoro e buone lotte, a prestissimo, un abbraccio.
Anche a voi, un abbraccione.
Ciao.
Ciao.